'Ndrangheta Italia, la rete di amicizie dei clan tra banchieri, politici, vescovi e magistrati. Giancarlo Pittelli, massone ed ex senatore di Forza Italia, ora vicino al partito di Giorgia Meloni, ha messo a disposizione del padrino Luigi Mancuso il suo network. Ecco tutti i nomi, dall'ex UPS Giuseppe Musari all'ex Unicredit Fabrizio Parenzona. La multinazionale del crimine più apprezzata dal potere, accolta nei palazzi della politica, nei santuari della finanza, nelle cattedrali del capitalismo moderno, un marchio italiano, ma non sovranista, piuttosto globalista, potere e crimine, liturgie del denaro e riti arcaici impastati nella stessa organizzazione, governatori di regione implicati all'ombra delle Alpi, assessori regionali coinvolti a Torino, sindaci sostenuti dalle cosche in Umbria e in Emilia, ex senatori massoni arrestati con amici banchieri e pezzi grossi dell'alta finanza, il paese reale trasformato in mangiatoia da un sistema criminale che vanta migliaia di affiliati, centinaia di sedi dislocate in Italia e nel mondo, un numero impressionante di complicità spesso celate dietro la nebbia padana. 'Ndrangheta come un franchising, hanno scritto i giudici della Cassazione per spiegare il funzionamento e la strategia delle cosche calabresi fuori dai confini regionali. Dallo stretto di Messina alle Alpi, la pervasività delle 'ndrine è scolpita con dati e numeri sulla carta di centinaia di fascicoli, soltanto nel 2019 sono state portate a termine 40 inchieste in tutta Italia, oltre 3 al mese, quasi un migliaio tra indagati e arrestati. Boss e insospettabili della buona borghesia. Eppure la 'ndrangheta nell'immaginario resta un fenomeno folcloristico, in fondo innocua, perché non spara come una volta. E la politica, latita, distratta dal clima perenne di campagna elettorale, il tema immigrazione si prende la scena. Intanto la 'ndrangheta holding avvelena l'economia con i capitali sporchi e la democrazia del paese dirigendo il consenso elettorale. Come dimostra l'ultima inchiesta Rinascita Scott, che fa tremare il sistema, una maxi operazione condotta dal ROS dei Carabinieri guidati dal generale Pasquale Angelo Santo e coordinata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, 334 arresti, oltre 400 indagati, beni sequestrati per 15 milioni, 3.000 militari in campo nella notte tra il 18 e il 19 dicembre. Il paese delle 'ndrine, tra politica e logge. La cerniera. Ma l'Atlantide sommersa della mafia calabrese sta oltre queste cifre, sta in figure cerniera ufficiali di collegamento tra sottobosco mafioso e società civile, tra questi c'è l'avvocato massone ed ex senatore di Forza Italia, di recente vicino a Fratelli d'Italia, Giancarlo Pittelli, indagato per concorso esterno alla cosca Mancuso di Limadi, paesino della provincia di Vibo Valentia, noto più per la produzione dell'amaro del capo che per essere regno di una delle più potenti famiglie di 'Ndrangheta. Per capire chi sono i Mancuso di Limadi dobbiamo tornare al 1983, quando il capo bastone Ciccio Mancuso vinse le elezioni da latitante, dovette intervenire il presidente della Repubblica Sandro Pertini per sciogliere il comune, Mancuso e politica, un'eredità che ora ha travolto Pittelli. A casa sua i carabinieri durante le perquisizioni hanno trovato appunti scritti a mano, un elenco dettagliato dei temi dell'inchiesta Rinascita. Chi ha informato Pittelli dei segreti di un'indagine riservatissima? Di certo l'avvocato del boss gode della stima di un pezzo della magistratura. Le cimici del ROS hanno persino registrato una cena nella sua abitazione con 8 magistrati e altri professionisti. Toghe spiegano fonti autorevoli all'Espresso, non della procura, ma di altri uffici giudiziari di Catanzaro. Contatti privilegiati dell'ex senatore finiti in informative senza ipotesi di reato inviate alla procura di Salerno competente sui magistrati catanzaresi, toghe, eppure vescovi amici, prelati del calibro di Don Francesco Massara, l'ex parroco di Limadi nominato da Papa Francesco arcivescovo di Camerino San Severino Marche. Grazie a Don Massara, Pittelli dice aver ottenuto la tessera del Vaticano. E il vescovo ha mediato affinché l'avvocato dell'Andrina potesse incontrare Monsignor Giuseppe Russo, sottosegretario dell'APSA, l'ente che gestisce il patrimonio della Santa Sede, per valutare l'acquisto di alcuni immobili del Vaticano. Questa 'ndrangheta è un sistema criminale che agisce su più livelli, alcuni visibili a occhio nudo, militare con bombe e intimidazioni, e imprenditoriale, quattrini sporchi che creano concorrenza sleale, altri invisibili, finanziario, flussi di riciclaggio che approdano nei paradisi fiscali e politico, pacchetti di voti che si spostano da un candidato a un altro. Terra di mezzo. L'avvocato Pittelli è dunque accusato di essere la cerniera tra due mondi, un complice esterno per i PM, non secondo il giudice che ha ordinato l'arresto, convinto che l'ex senatore sia organico al clan. Ora toccherà al riesame decidere sul ricorso di Pittelli, di certo avrà molte cose da spiegare agli inquirenti, a partire da quell'incontro a Messina con il rettore dell'università per presentargli la figlia del boss Mancuso, studentessa di medicina in difficoltà con un esame. Proprio avvocato si è messa a piangere, che bella famiglia, questa la reazione della rampolla confidata dall'ex senatore a un amico, il portafoglio contatti dell'avvocato del boss è ricco, c'è Fabrizio Parenzona, ex numero 2 di Unicredit, presidente di Iscat e di Prelios, ex Pirelli Re, la società di gestione e servizi immobiliari fondata da Marco Tronchetti Provera. Le informative del ROS riportano gli scambi di SMS e gli incontri tra il banchiere e Pittelli, che lo definisce mio grandissimo amico. Per i detective, Pittelli metteva a disposizione di Prelios i suoi rapporti privilegiati con Luigi Mancuso in cambio della disponibilità della stessa società finanziaria di appoggio per le sue iniziative imprenditoriali. L'ex senatore ha incontrato Parenzona a Milano il 6 luglio 2018 negli uffici della società. Qui Pittelli ottiene un incarico speciale e potenzialmente milionario. Prelios gli chiede la cortesia di trovare un acquirente per il villaggio turistico ex Valtur da vendere a un prezzo stracciato. Non sappiamo più cosa farcene, siamo disperati, gli dice un dirigente Prelios. Pittelli accetta per fare una cortesia a Fabrizio Parenzona, che la sera stessa scrive un SMS all'amico. Caro Giancarlo, mi ha fatto molto piacere fino alla commozione rivederti. Grazie per la tua preziosa amicizia, un forte abbraccio, fammi sapere gli estremi del terreno. L'ex senatore sa bene però che nel regno di Mancuso spetta al Mamma Santissima l'ultima parola. Amicotera, questa storia la puoi vendere se hai un placet. Amicotera risponde a Luigi Mancuso, dice. Lo incontrerà al più presto per chiedergli, interessa a qualche imprenditore della zona, dobbiamo rispettare, non possiamo fare i cretini. Il giorno dopo aver incontrato l'ex Mister Unicredit, l'intraprendente Pittelli riceve Giuseppe Musari, l'ex presidente di MPS e di ABI condannato lo scorso novembre a 7 anni e mezzo per il buco provocato dall'acquisizione di Anton Veneta. Musari è catanzarese come Pittelli, dopo la catastrofica esperienza da banchiere è tornato alle origini. Questo non è il mio lavoro, confessò quando diede le dimissioni da ABI. Musari e Pittelli durante l'incontro di luglio 2018 parlano del ghiotto affare Valtur proposto da Prelios. Giuseppe è una roba nella quale possiamo guadagnare 3-4 milioni di euro. A te non interessano i soldi, ti sfotto, ma che sei fesso? L'ex banchiere sul denaro è suscettibile e vuole essere chiaro. Io non ho più una lira perché ho pagato i miei avvocati, ma ho un'altra logica di vita. Quando ho avuto i soldi non mi sono fatto mancare niente perché tanto tutto quello che dovevo fare, i ristoranti, gli alberghi, le vacanze, i viaggi, ma ti assicuro non me ne fotte più niente. Poi prospettano due ipotesi, vendere il villaggio a un grosso operatore turistico o a un costruttore per poi ampliarlo. Per questa seconda ipotesi saranno necessarie nuove concessioni dal comune di Nicotera. Nessun problema per la coppia Pittelli-Musari. Vado a parlare con il sindaco, dopodiché i contatti col comune te li segui tu. Giuseppe, è lavoro, secondo me possiamo guadagnare 2-3 milioni. Tranquillamente, prima di salutarsi c'è il tempo di una battuta sui magistrati. Tu li odi, io pure, ride Pittelli. Musari saluta accennando un sorriso. Prima Parenzona, poi l'ex MPS. Infine tocca al boss Luigi Mancuso. Pittelli lo incontra il 9 luglio, e per il ROS hanno discusso della questione Valtur. Mamma Santissima e fratelli. Le 5 province della Calabria con il numero di locali e di singoli clan dati, Procura Nazionale Antimafia e DIA, e le logge massoniche emerse dai racconti dei pentiti e dalle inchieste. La provincia di Reggio Calabria conta 72 locali, 27 lato gionico, 37 area città, 9 fascia tirrenica, una platea di amici insospettabili che la 'ndrangheta ha anche al nord, ol ombra delle Alpi in Valle d'Aosta e Piemonte, ai piedi degli Appennini in Emilia e nella pianura lombarda. Così la 'Ndrangheta ha conquistato i potenti del Nord Italia. L'ultimo mese del 2019 ha segnato un record, 3 operazioni sopra il Po con big della politica coinvolti in inchieste sui clan calabresi, governatori, assessori regionali, consiglieri comunali indagati, ed elezioni influenzate, la conferma di quanto la mafia calabrese sia radicata nel paese. Finanza, affari, politica, dal network dell'avvocato ex senatore e massone Giancarlo Pittelli, uomo secondo i PM di Catanzaro del boss Luigi Mancuso, ai tentacoli della 'Ndrangheta stretti attorno ai potenti del settentrione. Il canovaccio criminale segue le stesse regole. Lasciando la Calabria cambiano i cognomi dei padrini, ma non la ritualità con la quale la 'Ndrangheta organizza il banchetto per sedurre il potere. A giugno scorso la Procura Antimafia di Bologna ha messo sotto inchiesta 80 persone, uomini della Cosca Grande Aracri e anche l'allora presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, Fratelli d'Italia, poi sospeso. Un'indagine che segue la sentenza storica del maxi processo a Emilia, dove il PM Beatrice Ronchi ha ottenuto tra rito ordinario e abbreviato 160 condanne su un totale di 200 imputati. Alla sbarra capi clan, ma anche colletti bianchi, politici e imprenditori emiliani doc. Il 2019 sarà ricordato a lungo in Valle d'Aosta, all'ombra del Monte Bianco comandando le 'Ndrine originarie di San Luca, paesino ai piedi dell'Aspromonte, pioniere nella globalizzazione della mafia calabrese, le prime a creare un network del narcotraffico mondiale con basi strategiche in Germania, Belgio, Olanda e Sud America. Nella regione alpina più piccola d'Italia hanno trovato una calorosa accoglienza, perciò hanno puntato in alto alla politica seguendo il protocollo che conoscono a memoria. Risultato, il governatore della regione Antonio Fosson, già Union Valdostein, poi Stella Alpina, è indagato per voto di scambio, si è dimesso dopo la notizia del suo coinvolgimento. L'inchiesta della Procura di Torino in realtà rivela molto altro. Non il solo Fosson avrebbe chiesto voti alla 'Ndrangheta dei Mirta di San Luca, ma anche i due governatori precedenti. Nelle inchieste sulle 'Ndrine in valle spunta anche il nome di Augusto Rolandin, ras della politica locale, più volte governatore della regione, è stato assessore e anche senatore a capo per 3 anni del partito Union Valdostein, a marzo scorso condannato in primo grado per corruzione. E seppure non risulti indagato, avrebbe incontrato uno degli emissari del boss Mirta. Il paese delle 'Ndrine tra politica e logge. La mappa delle locali, gruppi strutturati della 'Ndrangheta. Degli ultimi casi 2019, di politici indagati per rapporti con i boss, e degli scioglimenti dei comuni per infiltrazione dei clan calabresi, cliccando sui cerchi è possibile scoprire i dettagli. Nella rete dell'antimafia sono rimasti impigliati pure pesci piccoli della politica aostana, assessori regionali e consiglieri comunali. Vista dal suo crinale oscuro, Aosta non sembra distante 1500 km da San Luca, Milano-Torino. I voti come i soldi non hanno odore, regola valida anche in Piemonte. Qui, sempre a dicembre, un altro pezzo da 90 della politica è finito sotto inchiesta per i voti comprati dai boss. Per Roberto Rosso, assessore regionale del centrodestra Fratelli d'Italia, sono scattate le manette. Secondo i PM di Torino ha acquistato un pacchetto di voti al prezzo di 15.000 euro, 7.900 già pagati. L'ormai ex assessore si è difeso sostenendo che quei soldi servivano per la campagna elettorale. Rosso è stato deputato di Forza Italia dal 1994 al 2013, è stato sottosegretario e vicepresidente della regione ai tempi della giunta leghista di Roberto Cotta. La 'Ndrangheta in Piemonte ha una storia antica. Il primo comune sciolto per infiltrazioni della mafia al nord è Bardonecchia. A metà anni 90 le 'Ndrine si erano prese già tutto, i mercati più redditizi, gli appalti, i servizi, e anche la politica, che finge di non saperlo. Così dopo Bardonecchia, in anni assai più recenti, sono stati sciolti 2 comuni della cintura torinese. Il timbro delle cosche è evidente pure sull'alta velocità che conduce da Torino a Milano. Inchieste di qualche anno fa hanno dimostrato l'ingerenza delle cosche nei subappalti per la realizzazione dei lavori del tratto ferroviario. Nella capitale morale d'Italia la 'Ndrangheta è la vera protagonista del crimine. In centro, come in ogni paese dell'Interland, dove gli inquirenti e i processi hanno accertato l'esistenza di almeno 2 dozzine di locali gruppi radicati sul territorio. A finire nella rete sono spesso politici accusati di complicità con le 'ndrine padane. L'ultimo a giugno scorso, un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Enzo Misiano, eletto a Firno, provincia di Varese. Chi sono i capi invisibili della 'ndrangheta? La vera forza della mafia, hanno deciso governi, scalate economiche, maxi investimenti, sono la mente strategica delle operazioni e per decenni sono riusciti a nascondersi. Li chiamano invisibili, e sono il motivo per cui decenni di arresti, processi e condanne non hanno impedito alla 'ndrangheta di continuare ad essere la mafia più potente del mondo. Per conto dei clan in rapporto con i vertici del potere politico, istituzionale, professionale, informativo, finanziario, imprenditoriale, sanitario, bancario ed economico, gli invisibili sono la vera forza delle mafie, la mente, la direzione strategica, ma per decenni sono riusciti a nascondersi. Gli invisibili hanno deciso governi, scalate economiche, maxi investimenti, protetti dall'immagine di una 'ndrangheta arcaica, rozza, quasi tribale, descritta così, secondo il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, da alcuni in buona, da altri in cattiva fede. Politici, imprenditori, finanzieri, banchieri, pubblici funzionari sono stati travolti dalle indagini in tutta Italia. Insomma, la caccia agli invisibili è iniziata da tempo. Chi sta sopra decide le strategie, chi sta in mezzo le pianifica e le rende attuabili e chi sta sotto le esegue. Le tre componenti unitariamente considerate formano l'attuale struttura della 'ndrangheta, diceva già una decina di anni fa il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. È stato lui, con l'inchiesta Bellulavuru, a trovare la prima traccia recente degli invisibili, evocati dal boss massone Sebastiano Altomonte, come quelli che non li conosce nessuno, ma contano davvero. Poi sono arrivati collaboratori di giustizia come Consolato Villani a spiegare che esiste una 'ndrangheta di forma e una di sostanza, fatta di persone invisibili, che sono più in alto, hanno contatti con il mondo politico, con altre parti della società, sono massoni. Omino Fiume, che ha parlato di quel livello superiore che ha consentito al clan De Stefano di essere in protezione, e le dichiarazioni di Filippo Barreca e Giacomo Ubaldo Lauro, i primi collaboratori della storia della 'ndrangheta, hanno acquisito senso, sono stati loro a svelare l'esistenza della Santa o Mamma Santissima, all'epoca si pensava fosse semplicemente una carica, il grado più alto nelle gerarchie dei clan. In realtà era la prima struttura riservata, la conventicola di grandi capi in grado di decidere le strategie dell'intera organizzazione e di misurarle con i rappresentanti di altri poteri economici, istituzionali, politici, che nelle logge incontravano da pari a pari. Sperimentata con il golpe borghese e i moti di Reggio, la struttura nel tempo è affiorata sotto la superficie di fatti di sangue e misteri, dalla strage di Piazza della Loggia alla stagione degli attentati negli anni 90. Ha incrociato i propri destini con la P2 di Licio Gelli, l'eversione fascista, i paramilitari di Gladio e le schegge impazzite dell'intelligence, e il proprio cammino con personaggi come il terrorista nero Franco Freda. Protetto dal clan De Stefano durante la latitanza a Reggio Calabria, c'era anche lui, racconta Barreca, fra i fondatori della superloggia segreta di cui facevano parte appartenenti alla 'ndrangheta e alla destra eversiva, nata alla fine degli anni 70 sulla sponda calabrese dello stretto e nascosta in una loggia massonica ufficiale. Nel 2009, il collaboratore Cosimo Virgilio, massone di alto rango finito al servizio dei clan IPM, descrive la medesima struttura. Nel tempo si è evoluta, spiega, ha usato come paravento obbedienze diverse, imparato a giocare con l'extraterritorialità, rifugiandosi dietro logge e cavalierati con base a San Marino e in Vaticano. Sul piatto, la 'ndrangheta mette liquidità, diffusione capillare sul territorio, capacità militare, voti, gli altri i canali per trarne profitto tutti insieme, con il grembiule addosso si diventa fratelli. Come involontariamente confermato anche dal boss Juni Mancuso nel 2011, la 'ndrangheta non esiste più, fa parte della massoneria, è sotto, nascosta, nostra direzione redazionale della massoneria, però hanno le stesse regole. Oggi la chiamiamo massoneria, domani la chiamiamo P4, P6, P9. Come quando, caduta la democrazia, hanno fatto un altro partito, Forza Italia. Quello che non cambia sono i cognomi di chi ha accesso a quegli ambienti. A partire dagli avvocati Giorgio De Stefano e Paolo Romeo, travolti dall'inchiesta gotha della Procura di Reggio Calabria, a oggi gli unici ad essere finiti a giudizio come esponenti della direzione strategica della 'Ndrangheta. E se Romeo attende ancora l'esito del giudizio di primo grado, De Stefano è già stato condannato a 20 anni come invisibile, penalista con il pallino della politica, vicino alla destra eversiva, ma eletto con la DC, massone, con un capitale di contatti fra i referenti dei siciliani negli anni degli attentati continentali, per tutti in grado di addomesticare sentenze fino in Cassazione e di creare dal nulla regioni di politici, anche dopo una prima condanna per concorso esterno, non ha mai rinunciato al proprio ruolo. Ne lo ha fatto il suo sodale e amico, Paolo Romeo, vicino alla destra eversiva e a Bladio, ma eletto in Parlamento con il PSD, pure lui già condannato in passato per concorso esterno alla mafia. Un pezzo di una strategia molto più complessa e in più fasi, ipotizza oggi l'inchiesta di Reggio Calabria 'Ndrangheta stragista, sviluppando quella palermitana sulla trattativa, che ha visto clan calabresi e siciliani lavorare gomito a gomito per individuare nuovi referenti politici affidabili nello scenario nazionale e internazionale stravolto da Tangentopoli e dalla fine della Guerra Fredda. Una fase delicata in cui molti invisibili, sebbene al momento non a processo come tali, sono venuti alla luce, a indicarli ex boss calabresi, ma soprattutto siciliani. Al killer, oggi collaboratore di giustizia, Giuseppe Maria Di Giacomo, è stato Santo Mazzei, il capoclan di Catania imposto dai corleonesi negli anni delle stragi, a spiegare che fra gli interlocutori di fiducia in Calabria c'erano i Piromalli della Piana di Gioia Tauro e i Mancuso di Limadi. Ed in particolare quel Pino Piromalli Facciazza, che sebbene oggi dicono alcune informative a causa della lunga detenzione abbia dovuto appaltare lo scettro ai nipoti, primo fra tutti Gioacchino l'avvocato, rimane uno dei più potenti boss calabresi. Parola dell'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, in carcere come riservato dei Mancuso, ma tanto vicino allo storico casato della Piana da poter affermare che Del Utri, la prima persona che contattò per la formazione di Forza Italia, fu Piromalli a Gioia Tauro. E assicurare che ci sono due mafiosi in Calabria, che sono i numeri uno in assoluto, uno si chiama Giuseppe Piromalli e l'altro si chiama Luigi Mancuso, che è più giovane e forse più potente. Due punte della stella della medesima realtà criminale, entrambi appartenenti a quella che il collaboratore di Giacomo chiama la cupola calabrese, di cui facevano parte tutte le famiglie ed i relativi esponenti. Il passaporto per interloquire con altri mondi a nome dell'organizzazione. Lo stesso che avevano i fratelli Domenico e Rocco Papalia, boss di Platì da mezzo secolo trapiantati a Milano per trattare con i servizi affari, omicidi su commissione e scarcerazioni, o Cosimo Commisso Uguaglia, elemento di vertice di quel crimine di Siderno che ha una componente in Calabria ed una in Canada. Ci sono soggetti anche di maggiore peso nella zona gionica reggina, spiegano fonti investigative, feudo di storici casati mafiosi come i Mirta la Maggiore e i Pelle di San Luca, i Morabito Tiradritto di Africo, i Barbaro Papalia di Platì. È da lì che emana il potere in grado di dare legittimazione a clan non certo di seconda fila come i Grande Aracri, diffusi come un'infezione dall'Emilia Romagna al nord-est. Eppure Nicolino, che ne è il patriarca, dice il collaboratore Luigi Bonaventura, ha ottenuto il crimine da Antonio Pelle Gambazza, boss di San Luca, nella Locride. Anche Nicolino Grande Aracri è un fratello, con tanto di spada templare, poi sequestrata nel 2012, ordinato cavaliere del sovrano ordine di Malta, intercettato, dice. E lì ci sono proprio sia a alti livelli istituzionali e sia a alti livelli di 'Ndrangheta. Lì dove maturano legami, contatti, strutture, come quella superassociazione in cui le mafie coabitano con altri componenti di un sistema politico-economico pantagruelico e deviato su cui da tempo lavora la DIA di Reggio Calabria, un sistema pancriminale in grado di gestire politici come gli ex alti papaveri di Forza Italia Marcello Del Utri e Amedeo Matacena o di condizionare gli investimenti di grandi imprese statali, uno stato parallelo.